File 3, pagina 26. Questi episodi di smarrimento, cerco di convincermi, potrebbero essere attribuiti anche all'età, all'avanzare della vecchiaia, ma io ho dimenticato anche di invecchiare. Con gli anni l'unica cosa che è aumentata è il mio bisogno della mamma, della sua fede, per sentirmela più vicina, per diventare lei la madre di me stessa, una madre buona che ama e perdona tutto alla propria figlia. Io di mia madre, che temo anche da morta, penso che non mi perdonerebbe se smettessi davvero di tenerla in vita attraverso le mie testimonianze, se non parlassi più di lei, trasformata forse in sapone, forse in paralume o concime. Papà non credo mi rimproverebbe niente, sarebbe taciturno come sempre. Non mi parlava quasi mai da vivo, tantomeno l'avrebbe fatto da morto. Lui controllava, misurava ogni parola, come chissà di non essere creduto, o come se coloro che gli si rivolgevano non potessero che rimproverarlo o fargli delle richieste vane, colpevolizzandolo, anche perché non c'era un ago con la cruna più grande dove la mamma potesse infilare più facilmente il filo per rattoppare le lenzuola, i pantaloni, i gomiti bucati dei nostri straccetti. E io stessa non ero troppo severa, già simile a lei, credendo di riassassinarla con il mio desiderio di silenzio sul passato. Mi chiedevo perfino se era giusto aver scritto un romanzo su un diverso in cui non doveva esserci un solo accenno a me ebrea, a me sopravvissuta. Farlo con una sfida era una sfida, certo un tentativo di mettere almeno un piede fuori dai lager. Continuando a testimoniare ancora mi era più facile sopportare il senso di colpa, sperando che il nuovo libro mi avrebbe portato anche l'altro piede fuori da quel cancello di ferro dove beffardamente era scritto che il lavoro rende liberi. Sognavo di poter vivere senza più andare in giro come una rappresentante di Auschwitz, l'archetipo di Auschwitz. Che altro ero? Sei una pulce, un granello di polvere, diceva mia madre, quando osavo dirle che non trovavo Dio nel mondo, nelle persone, non c'era nel signor Zabò, che al ritorno da scuola aveva aizzato il suo cane contro di me perché ebrea, né nel maestro che parlava sotto il crocifisso e mi puniva per niente, e neanche nel prete che predicava contro gli ebrei deicidi. Per tutta risposta, sospirando, mia madre rispondeva che quelli erano dei goim, non ebrei gentili, e non potevo pretendere il loro amore. E se ribattevo che neppure il mio insegnante di ebraico, il suo santo, era migliore, neanche in lui c'era un briciolo di Dio, cascava al mondo intero, mi scagliava addosso sguardi di odio, augurandomi di sparire, di diventare muta per non poter pronunciare più parola. Maledizioni non sempre seguite da quegli sguardi di pentimento con i quali voleva consolarmi e dirmi che non erano tutti cattivi e che comunque non stava a noi, a me, giudicare gli uomini, solo a Dio. Non soddisfatta, anche se impaurita, replicavo che Dio non poteva somigliare a ogni sua creatura, anche a quelle più odiose, e doveva darmi una spiegazione, perché non riuscivo a vedere Dio negli uomini, e per me o non c'era per niente, o doveva esserci solo in pochi, che però io non conoscevo. A quel punto, invece di spiegarmi qualcosa, si limitava a fissarmi e a oltrepassare la mia incerta figurina, dicendo che i più miserabili tra i miserabili erano come me, coloro che dubitavano del Signore, che tutto vede e tutto sa. E gettandomi un'occhiata aggiungeva che mi ricordassi per sempre di mettermelo bene nella testa baccata e non dimenticarlo mai, neanche quando lei non ci sarebbe più stata, concludeva, come se dettasse il suo testamento. Tornando alle mie esperienze nelle scuole, mi ero resa conto che ci doveva essere in molti giovani un rigetto immediato di quelle realtà appena testimoniate, una sorta di autodifesa, anche se lì per lì sembravano ascoltare e partecipare. Gli scivolava di dosso tutto subito, come mi aveva scritto Laura. Qualche volta avvilita, chiedevo loro come mai non avevano capito da ciò che avevano letto quanto avevo detto, e cioè che dopo la mia selezione, non appena arrivati ad Auschwitz, non avevo mai più rivisto i miei genitori. E la mia salvezza dalla camera gas la prima volta fu dovuta a quel soldato che aveva colpito mia madre con il calcio del fucile e che mi aveva urlato, colpendo anche me, di andare dall'altra parte a destra con quelli destinati ai lavori forzati. E mai avevo incontrato quel tedesco? Domandavano quasi si fosse trattato di una passeggiata sul corso, e mentre gli spiegavo che tra centinaia e centinaia di SS e militari incaricati di svolgere le loro mansioni nei più di 1600 campi di concentramento era assolutamente impossibile una cosa del genere, mi guardavano increduli. Aggiunsi che era ugualmente impossibile per loro distinguerci. Eravamo tutte calve, con indosso una palandrana grigia identica, veste o nudità totale, che avevano permesso di salvarmi anche dalle successive selezioni fatte dal famigerato dottor Mengele, a cui riuscì a sfuggire tornando tra le prigioniere non selezionate, approfittando di un attimo di distrazione del medico che rappresentava l'esperimento e la morte. Sapevamo che a un suo gesto era la nostra tortura, la nostra fine peggiore, pur ignorando in generale tutto il mondo esterno. All'interno dei lager le voci correvano da una baracca all'altra e diventavamo sempre più attente alla nostra pelle. Anche sul lavoro spiavamo gli aguzzini per evitare che si accorgessero di un nostro attimo di riposo, della appropriazione di un pezzo di giornale, di un ciuffo di erba commestibile o della scorza di un albero con cui riempire lo stomaco vuoto e indolenzito dagli spasmi della fame costante. I giovani, anche i meno giovani, continuavano a chiedermi perché dubitavo di Dio già da bambina, e invece in quei pochi tedeschi buoni mi pareva di riconoscerlo. Scorsero una mano benevola, un non so che di umano in mezzo alla ferocia, era qualcosa di miracoloso. Era la luce che annullava l'oscurità, l'orrore che regnava nelle anime e sulla terra su cui posavamo i nostri piedi congelati, laddove neppure il cielo prometteva niente, quasi sempre grigio e minaccioso. Da piccola ricordavo allora a me stesso, mi pareva di sentire Dio magari nel pane fresco appena fatto dalla mamma o nello sguardo innocente dello scemo del villaggio sbeffeggiato da tutti come gli ebrei con la barba ai riccioli, ma poteva anche nascondersi nei fiorellini sbocciati a primavera dopo il gelo invernale, nelle gemme degli alberi e nei frutti tra le foglie. L'ho anche sentito nell'acqua quando avevo troppa sete e nel mio stesso respiro nel silenzio notturno. Lei crede più di quanto dice di credere, affermava una ragazzina con l'aria sollevata, e non ebbi più coraggio di parlare dei miei dubbi, di pesare sulle loro fragili spalle bisognose, di rafforzarsi, di affrontare la vita con più fiducia. Ciò che mi turbava non poco era anche quel mio ruolo di narratrice di orrori. Se da una parte dovevano sapere, dall'altra tutto ciò non li indeboliva nei confronti del mondo, erano già bombardati di violenza quotidianamente e, pur essendo assuefatti, intossicati di disastri vicini e lontani, mi accorgevo sempre delle loro reazioni liberatorie quando affermavo che, nonostante tutto, credevo nel bene e nel bello. E se chiedevano cos'era più difficile, più doloroso da sopportare nel lager, la fame, la sete, il freddo o la nostalgia di casa, rispondevo immancabilmente e senza alcun dubbio che erano i lager in sé. I campi di sterminio creati dagli uomini contro i propri simili, che guardare e vivere ciò che erano e sono capaci di fare gli esseri umani era la cosa peggiore, un dolore morale da cui non si poteva guarire e che non si poteva tacere anche per le atrocità d'oggi. I giovani volevano sapere cosa potevano fare loro, che non erano niente, che non contavano. Siete tutto e potete fare molto, li incoraggiavo, elencando una serie di cose elementari: migliorare prima se stessi, poi il rapporto col mondo, partecipare, rispettare ogni diversità, aiutare i più deboli, allontanare i pregiudizi e i razzismi innati nella nostra stessa cultura, religiosa o laica, cedere il proprio posto sull'autobus a una persona anziana, abborrire ogni sorta di violenza o di odio, vivere veramente la fede, se ci si crede, non come qualcosa di già acquisito, come fosse un bottone sulla giacca, ma come conquista morale quotidiana, che non vuol dire andare in chiesa a pregare, peccare e chiedere la soluzione, ma fare i conti con la propria coscienza, interrogarsi e capire da sé il bene e il male, ciò che vale e ciò che è futile, vivere la solidarietà nel senso più grande, più universalistico, una sorta di democrazia dell'animo. Denunciate anche vostro padre o vostro fratello se è un malfattore o uno stupratore. Mi era sfuggito dalla bocca in una città del sud dalla malavita diffusa. Le insegnanti, spesso turbate da ciò che dicevo, tentavano di captare la mia attenzione, preoccupatissime per sé e per gli studenti, con i quali avevano un finto rapporto materno o paterno. Volevano che dicessi e non dicessi. A volte, scusandosi, mi interrompevano, soprattutto se parlavo dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti degli ebrei nei secoli passati e dell'antisemitismo moderno, pregandomi di tornare all'argomento concordato, che non poteva essere che la deportazione, la selezione, un giorno nei lager, il lavoro forzato, l'importanza della memoria o Primo Levi e le sue opere. E io, con passione, ribollendo dentro, come se parlassi di cose accadute ieri, oggi un'ora fa, tornavo sul tema come una scolara diligente, e forse era solo per questo che avevo potuto smuovere anche quei giovani che ascoltavano svogliati e ottusi, aprire un varco di luce nei loro sguardi opachi, nella loro impermeabilità, simile ai loro giubbotti sgargianti, e pur premiata da lunghi applausi e qualche lacrima di commozione, mentre li vedevo scappare alla fine, saltellanti e felici di essere liberi dal dovere di ascoltare la gentile signora testimone, immancabilmente mi promettevo che sarebbe stato il mio ultimo discorso nelle scuole. E non sapevo cosa mi irritasse di più, alcuni studenti o i loro insegnanti, la mia paura di e per loro, la loro ignoranza sull'argomento o le domande assurde che ogni tanto mi rivolgevano, avrebbero potuto obbedire anche loro a un padre demonio? Me lo chiedevo e gli spasmi all'addome aumentavano e mi facevano sbottonare la gonna, scostare il collant. Un po' di acqua, mi chiedevano qualche volta, evidentemente preoccupati non solo da ciò che stavo dicendo agli alunni, ma dalla mia voce, dal mio pallore poco rassicurante. Alcune domande dal sapore antisemita le vivevo come un'ennesima offesa e provavo spavento, vero immaginario, all'idea che quei giovani potessero commettere gli stessi errori dei loro nonni. Mi consolava il fatto che il mio intervento non sarebbe stato mai inutile finché anche un solo orecchio avesse ascoltato ciò che stavo dicendo e una sola coscienza si fosse aperta sul passato o sul presente. Un po' come un attore che recita con tutta l'anima per un solo spettatore come per mille. Ma l'atteggiamento di alcuni giovani mi tormentava per giorni e notti intere e vivevo la loro indifferenza come una mia sconfitta, perché l'illusione giovanile di redimere il mondo, migliorare l'uomo, si riaccendeva in me ogni volta, pur sapendo che era impossibile. E mi chiedevo se parlavo o scrivevo per i morti o se parlavo e scrivevo perché temevo per i vivi e i vivi. Avevo più bisogno io di dire che loro di ascoltare? Anch'io avevo qualcosa da imparare, però dovevo imparare a dire di no, senza dubbio debolezze, non solo alle scuole, ma a qualsiasi mia presenza, testimonianza, ovunque. E dopo gli ultimi 8 impegni già presi, li contavo in continuazione, come fossero i miei ultimi giorni di vita. Rinunciare, darmi una tregua, non ricadere più, non preoccuparmi se fosse giusto o meno. E ascoltare solo il mio corpo, che da tanto gridava il suo no, con degli spasmi in ogni angolo dell'organismo, frugato con strumenti odiosi che da brava bambina malata sopportavo nella mia fuga ripetuta dalla testimonianza. Causa primaria dei miei continui malesseri, danni riacutizzati soprattutto prima e dopo le scuole, finita negli ospedali romani, chiassosi, un po' collegiali e un po' militareschi, l'amore dei numerosi visitatori e la solidarietà fra noi degenti mi riconciliavano con l'umanità stessa, che fuori era più egoista. Nella clinica, dove ero ormai di casa, stavo subito meglio, essendo accolta come una parente e chiamata per nome. «Ti piacerebbe una bella malattia, eh?» mi prendeva in giro il chirurgo, che mi aveva operato tanto tempo prima, e ripeteva che non c'era alcuna ragione per riaprirmi la pancia, né per un calcoletto renale insignificante, né per la diverticolosi. A una certa età frequente, abbassava la voce galante civettuolo, più che altro con se stesso. «È la tua testolina che non funziona. Perché tratti male il tuo povero intestino? Io non posso trapiantarti un nuovo colon, chiaro? Non è stato ancora inventato. Con i calmanti ti passerà tutto. Rilassati e ti buttiamo fuori presto. E anche lei deve calmarsi», si rivolgeva a mio marito, preoccupato per la mia salute e per la sua, che ne risentiva a ogni mia ricaduta. Mio marito, pur pregandomi di non correre da una scuola all'altra, da nord a sud, per troppa civiltà e coscienza, non insisteva a fermarmi. Mi fece promettere che dopo gli impegni già presi, che solo elencarli mi costava fatica, avrei imparato a dire di no, o almeno a diradare i viaggi che mi rovinavano l'esistenza. promettevo e non mantenevo la parola e ricadevo nella trappola del dovere. Mi giudicavo debole di carattere, non solo nel caso specifico del mio vissuto, ma per tutti gli altri no che avrei dovuto dire. Pagina 35.